pro 11.719 fratto 12 da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo al signor giudice dell'udienza preliminare dottor Pier Giorgio Morosini. Oggetto: memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. Il presente procedimento, giunto ora all'udienza preliminare, costituisce la summa di una lunga, complessa e laboriosa indagine, che comprende la lettura sintetica ed organica di una gran mole di atti processuali di fonte eterogenea, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e testimoni, documenti, intercettazioni telefoniche ed ambientali, sentenze di varie tutti inerenti la vicenda della scellerata trattativa sviluppatasi a cavallo delle stragi del 92-93 fra i massimi esponenti di Cosa Nostra ed alcuni rappresentanti dello Stato. Quest'ufficio non esita ad evidenziare l'importanza della ricostruzione probatoria contenuta in questo procedimento, che rappresenta l'esito di un faticoso ed ambizioso sforzo investigativo, frutto dell'impegno di tanti magistrati che si sono avvicendati negli anni in ruoli e con funzioni diverse, e del quotidiano impegno di pochi e valorosi investigatori di varie forze di polizia, soprattutto della DIA, che ha così onorato, lavorando in condizioni davvero difficili, l'investimento che su questo organismo investigativo fecero uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Straordinari risultati investigativi sono stati acquisiti anche grazie alla passione per la verità e la giustizia, ed al rigore etico-morale e professionale di magistrati di altre procure, fra tutti Gabriele Chelazzi, che tanto si sono impegnati per accertare la verità sulla stagione delle stragi e della trattativa, nonostante i tanti, troppi depistaggi e reticenze, spesso di fonte istituzionale. Proprio per questo articolato impegno investigativo, frutto di anni di indagini, l'approccio di questo ufficio con il materiale probatorio non è stato certamente pressapochista né superficiale, come spesso si è inopinatamente affermato, senza rispetto delle energie generosamente profuse da tanti uomini dello Stato, bensì estremamente rigoroso nella valutazione delle prove, come dimostrano anche le ripetute archiviazioni richieste nel corso degli anni, allorquando, a differenza di oggi, gli elementi di prova erano apparsi inadeguati a sostenere proficuamente l'accusa in giudizio. Invero, si tratta del primo procedimento penale incentrato sulla trattativa Stato-mafia, che ha fatto emergere ipotesi di reato a carico di importanti uomini politici e di alcuni dei vertici nazionali dei più qualificati apparati investigativi del paese. Né può trascurarsi che, nella storia delle indagini antimafia degli ultimi anni, questa è di certo una delle più sentite, perché ha costituito il momento più alto del contributo che la Procura di Palermo ha offerto alla ricerca della verità sulla stagione in cui hanno perso la vita due uomini simbolo come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, indimenticati maestri e componenti, in anni diversi, di questa Procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione emersa dalle risultanze finora acquisite, la trattativa, dal lato di Cosa Nostra, venne originariamente gestita direttamente dall'odierno imputato Salvatore Riina, all'epoca capo assoluto del sodalizio mafioso, mentre, da parte dello Stato, venne condotta da alcuni alti ufficiali dei carabinieri, ovvero il comandante del Rosgen, Antonio Subranni, il suo vice col Mario Mori e il cap Giuseppe De Donno, a loro volta investiti dal livello politico, ed in particolare dal sen. Calogero Mannino, all'epoca ministro in carica ed esponente politico siciliano di grande spicco, che contattarono Vito Ciancimino, a sua volta in rapporti con Salvatore Riina per il tramite di Antonino Cinà nel 1992. Nel pieno dispiegarsi della strategia stragista, in quello stesso periodo il medesimo col Mori venne in contatto attraverso l'intermediazione del Mello Roberto Tempesta e di Paolo Bellini con i capi di Cosa Nostra lungo il parallelo asse costituito da Antonino Gioe e Giovanni Brusca. È stata l'analisi complessiva di tali atti che ha determinato la doverosa instaurazione del procedimento in oggetto, anche sulla base delle risultanze dei processi davanti alle corti d'assise di Caltanissetta e Firenze relativi alle stragi del 92 e del 93, di cui sono state acquisite le relative sentenze. Rilevano a titolo emblematico le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza depositata il 2 marzo 2012 con la quale la Corte d'Assise di Firenze ha condannato Francesco Tagliavia per concorso nelle stragi del 93, ove in premessa si legge che una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un do ut des. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia. Va altresì evidenziato che l'odierno procedimento è frutto dello stralcio dal procedimento penale 2566/98 RGNR, procedimento sistemi criminali. Era già allora centrale la vicenda delle interlocuzioni instauratesi fra l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino e gli ufficiali del ROS. Anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi interlocutori, Vito Ciancimino, da una parte il col. Mori e il cap. De Donno, dall'altra, si evinceva che le ambasciate che Rina faceva pervenire allo Stato si risolvevano nella minaccia di proseguire nella strategia stragista qualora non fossero state accolte alcune richieste in favore di Cosa Nostra. Come è noto, è proprio in tale contesto che si inserisce la vicenda del Papello delle richieste che, secondo dichiarazioni di più collaboratori, Cosa Nostra fece recapitare ai suoi interlocutori istituzionali per ottenere, in tal modo, in cambio dei quali avrebbe posto fine alla strategia omicidiaria avviata nel 1992, circostanze queste di cui collaboratori di giustizia del calibro di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, già appartenuti alla commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra, hanno dichiarato di avere avuto notizia personalmente da Salvatore Rina. Ed è, pertanto, proprio in tale ambito di verifica e approfondimento che è stato attenzionato anche il diverso aspetto concernente la altra trattativa del 1992, apparentemente autonoma e distinta dalla prima, ma che con essa si intreccia, ed in parte si sovrappone per scansione temporale, oggetto, finalità e soggetti coinvolti, così come prospettato in particolare nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca, e cioè la vicenda del diverso canale di dialogo avviato lungo il Gioe Mori, nell'ambito del quale Cosa Nostra offrì la restituzione di pregiatissime opere d'arte rubate, richiedendo come contropartita la concessione degli arresti domiciliari ad alcuni esponenti di vertice dell'organizzazione, tra i quali Bernardo Brusca e Pippo Calò. Gli sviluppi investigativi e l'acquisizione di ulteriori elementi hanno consentito di ampliare la visione delle vicende inerenti la trattativa e di coglierne meglio genesi, matrice, obiettivi ed esiti. Un ruolo prodromico di nuove certezze derivava innanzitutto dalle dichiarazioni di un testimone privilegiato dei fatti, l'odierno imputato Massimo Ciancimino, fonte di prova dalla controversa attendibilità intrinseca, visto che in questo processo assume anche la veste di imputato del delitto di calunnia, ma a cui, d'altra parte, va riconosciuto di aver fornito notizie e informazioni che, laddove, ed in quanto riscontrate, si sono rivelate preziose. Queste hanno infatti consentito di ricostruire genesi, dinamiche, ed esito dei contatti intercorsi fra i capi di Cosa Nostra e i rappresentanti delle istituzioni attraverso il canale del sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, padre del dichiarante. Segue seconda parte.